Ciao, sono Alessandro Rostagnotto e qua siamo su Polo Nerd.
Serial Freaks presenta Polo Nerd, il podcast che era già il più amato negli anni Ottanta. Episodio 128, i discosogni di Alessandra Rostagnotto.
Bentornati su Polo Nerd in questa puntata che è all'insegna dell'Amarcord musicale. Io sono Giuseppe, come sempre.
E io sono Sergio, e tra l'altro, sì, Amarcord musicale, che mi sento molto a casa da questo punto di vista.
Devo dire anche io, paradossalmente la nostra ospite è la più giovane dei tre.
E
penso che sia, ora poi ovviamente lasceremo che si introduca lei, penso che sia l'unica dei tre a non aver vissuto quel periodo lì. Che però l'ha descritto
sì.
Molto bene.
Esattamente. Intanto presentiamola, che forse sì. È una cosa carina. Benvenuta da Alessandra Rostagnotto. Ciao,
ciao
Alessandra.
Ciao, piacere, grazie di avermi invitato qui.
Ma è un piacere nostro, è un piacere nostro, assolutamente.
Finalmente ospiti piemontesi.
Ecco.
Solo perché giochi in casa, su. Allora, ovviamente, quando abbiamo episodi come in questo caso, in cui abbiamo un ospite che è autore, autrice in questo caso, per gli amici di Bao o per altre cose, la domanda sembra quasi un pochino sprecata, però dobbiamo farla.
Tradizioni sono tradizioni.
Esattamente. Quindi, Alessandra, come giustifichi la tua presenza qui oggi?
Per qualche strano motivo sono diventata fumettista e quindi penso sia quello il motivo. Niente. Ho fatto un fumetto con la Bao ed è il mio primo, quindi sì, posso chiamarmi fumettista forse. E quindi due cose da dire magari le ho anche... da dire, non lo so.
direi che sicuramente ti puoi chiamare fumettista, okay. Una volta che hai il tuo bel libro pubblicato. Alcuni ci si chiamano anche non avendo nulla di pubblicato, quindi
posso andare all'anagrafe e cambiare.
Sulla carta d'identità puoi farlo tranquillamente.
A posto. Allora.
Esattamente. E allora il volume che esce
è già uscito.
Noi l'abbiamo già letto, però
è già uscito, perfetto.
Il volume che è già uscito di Alessandra si chiama Disco Sogni e diceva giustamente Giuseppe che è strano, cioè io mi sono messo a leggerlo l'altro giorno quando ci è arrivato, ed è strano pensare che l'ha scritto appunto una persona così giovane, andando a recuperare lo spirito, le idee, le vicende, perché poi appunto alcune vicende è chiaro, è evidente che comunque un pochino sei andata ad andare a rivedere cosa succedeva ai tempi, per molti versi, da appunto una persona che quegli anni non li ha vissuta. Tu di che anno sei? Tanto si può dirgliene.
Sì, no, io sono del 94, non sono neanche più giovane neanch'io, però sì, è palese.
C'hai 20 anni in meno di me.
10 in meno di me, quindi sei ecco proprio...
E quindi abbiamo proprio le decadi messe dentro. E, però appunto, essendo del 94, tu non solo non li hai vissuti, ma erano già passati da tempo quegli anni. Quindi la prima domanda che mi verrebbe da farti è perché? Cioè, nel senso, perché sei andata a guardare quegli anni, a volerli raccontare?
A cui, se posso, aggiungere la domanda: come hai fatto a racchiudere tutte quelle sensazioni lì? Così abbiamo una domanda completa. Tutte quelle sensazioni, okay, come se le avessi vissute.
Certo.
Esatto.
Ma allora... Diciamo che io e altri miei amici ho sempre notato un po' questa sensazione di malinconia per un periodo che non abbiamo neanche vissuto. Si può vedere tranquillamente con tipo le serie TV tipo Stranger Things, c'è il bisogno, si vede, per la nostra generazione di andare a cercare decadi un po' più tranquille, che un po' più rasseneranti rispetto a quella che, a cui, in cui stiamo vivendo adesso. E c'è un po' questa malinconia che si nota tanto anche su internet, noto di questa ricerca della musica, della moda, dei film di quel periodo. E quindi diciamo che penso, cioè, non sono l'unica, ed è un po' quella sensazione di andare a cercare, ah, negli anni 80 era tutto meglio, si pensava già a un futuro che poi non è nemmeno arrivato, era tutto la visione era molto più positiva, molto più leggera. Sì, ho cercato di prendere un po' quella sensazione lì di malinconia che io vivo, purtroppo, soprattutto in questo periodo, pensando, cavolo, se fossi stata della generazione dei miei genitori, probabilmente, non so, avrei passato una giovinezza un po' più leggera, non lo so, è una sensazione particolare che...
Sì. C'è un pochino questo sguardo verso il passato che penso che abbiamo avuto tutti, nel senso che io nella mia generazione c'era verso gli anni 60.
Ecco.
Tant'è che negli anni 80-90 c'erano i film ambientati negli anni 60, ecco. Sapore di mare e via dicendo. Quindi secondo me c'è un pochino questo, a prescindere questo sguardo al passato, a un passato che sembrava comunque più lucente, più bello, eccetera. Indubbiamente gli anni 80... Io anch'io li ho vissuti a pelo, nel senso che io sono del 74, quindi ero quasi un po' troppo piccolo per viverli come si deve. Probabilmente certo. Chi è nato nei primi anni 70, fine anni 60, li ha vissuti veramente a pieno. Però sicuramente erano anni in cui si respirava comunque, almeno in parte, il clima che racconti tu nel volume. Cioè questa... probabilmente questa idea che un po' tutto fosse possibile alla fin fine,
sì.
questa
una certa leggerezza, direi. Anche nel sì. prendere problemi che effettivamente magari riletti nell'ottica di attuale poi possono sembrare enormi, sono comunque anni in cui effettivamente c'è l'ambulanza e...
Quella non la tolgo,
infatti l'ho detto proprio per quello, perché sennò sapevo che non potevi toglierlo. E sono comunque periodi in cui c'era la questione della guerra fredda, che un po' è tornata, siamo talmente malinconici che un po' è tornata pure la guerra fredda,
ecco.
Però c'era... c'era effettivamente quella leggerezza, quella... quasi spontaneità, quella fiducia nel futuro, come ha detto giustamente Alessandra, che poi sì. un po' magari si è rotta negli anni 90,
certo.
quando invece sembrava che dovesse andare meglio, no?
Sì, tra l'altro quello che stavo pensando è che era anche proprio questa forma di, non lo so, Di allegria insita in molte cose, cioè i film erano cacciaroni, i cartoni erano più cacciaroni, c'era un qualcosa in più, sì, effettivamente c'era un qualcosa in più, forse nei fumetti c'era un po' una linea contraria, perché è stato il periodo in cui abbiamo iniziato ad avere, almeno a livello di supereroi, le linee più oscure.
Frank Miller, sì, ne abbiamo parlato, Watchmen.
Esattamente. Esattamente. Quindi,
e invece Alessandro ha fatto proprio il contrario, ha rialleggerito. Sì, non...
ho alleggerito parecchio. Sì, la mia intenzione non era... Cioè, ci sono anche molti lati oscuri, brutti, dagli anni 80, sicuramente. Quello non era... Cioè, certo, la mia intenzione era di comunque creare una storia molto... Cioè, sul leggero e su questa sensazione di nostalgia. Poi, sì, assolutamente... ci sono vari punti di vista, però sì, c'era questo modo di vedere le cose molto diverso da adesso, e poi c'erano più soldi, c'era Berlusconi che sembrava che fosse capace di far tutto lui, invece in realtà c'era un sacco di corruzione, la corruzione nella politica, la mafia, però è tutta roba che poi è venuta fuori negli anni 90 ed ha tirato giù sì. l'umore di tutti.
Diciamo che in quel momento si credeva, era il periodo in cui si voleva cazzeggiare, si veniva sì. fuori, in Italia ad esempio si veniva fuori dagli anni di piombo, cioè c'era proprio quella voglia di vivere le cose in maniera sicuramente più leggera. Poi di problemi ce n'erano una marea, assolutamente, vedi anche il modo in cui fu vissuto l'AIDS.
Infatti.
Assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. Però
ha anche ragione Alessandra che questo ritorno un po' agli anni Ottanta, come ha detto giustamente lei, nella moda, nella musica tantissimo è evidente, appunto nelle animazioni, in tante altre cose, forse racconta molto più di noi e di questo desiderio di tornare a una spensieratezza a fronte di problemi enormi, perché comunque effettivamente noi viviamo in una situazione di diverse crisi sociali, certo, economiche, per cui forse ci stiamo un po', ci vogliamo un po' tornare a quegli anni lì, perché sì, comunque vogliamo quella spensieratezza lì.
Sì.
E tra l'altro quando hai detto un futuro che non è arrivato, mi hai fatto venire in mente una frase che spesso dico, che mi sento defraudato del futuro da lettore di fantascienza, cioè da appassionato di fantascienza classica, che mi avevano promesso che avremmo avuto chissà che cosa e poi ci troviamo questo futuro e io dico grazie, grazie, ma mi avete defraudato pesantemente.
Sì. Senti, assolutamente, Alessandra, sì. Ma per chi non conoscesse l'opera e si volesse approcciare, quindi ovviamente senza spoiler, la storia che...
Quindi non possiamo dire che alla fine... No.
Io lo direi, noi l'abbiamo letto, quindi lo sappiamo, però magari esatto, non roviniamo il finale,
no, dai.
Non scontato, per niente scontato ai lettori, per cui, agli ascoltatori anche. Per cui ti va di raccontarci un po' di che cosa parla Disco Sogni?
Ok, allora siamo nella metà degli anni Ottanta, nella Riviera Ligure, e i due protagonisti sono Ambra e Giovanni. Ambra lavora in una gelateria, ma vorrebbe fare la cantante, vorrebbe lavorare nella musica elettronica, nella musica da discoteca, però l'unica cosa che riesce a fare è il piano bar nella gelateria dove lavora. E Giovanni, anche lui ha grandi ambizioni, è molto estroverso, soprattutto da quanto riguarda sul vestire, e poi lui ha il sogno di diventare ballerino, di andare a ballare in prima serata con la Carrà. E diciamo che questi due però sono considerati un po' dei casi umani, diciamo, nell'ambiente in cui si trovano, perché sono comunque in un paese di provincia sulla Ligure, e quindi vanno in discoteca, ma sono presi in giro da tutti per il loro modo di fare molto particolare, però nonostante tutto non si scoraggiano, e alla fine hanno la possibilità in una situazione molto particolare di creare un artista, un cantante dal nulla, un cantante fantoccio con il volto di Giovanni, che comunque di bell'aspetto, e invece con la voce di Ambra, quindi unire le loro parti migliori e questo personaggio fantomatico andrà a finire a Sanremo. Sì, quindi non dico altro.
E tra l'altro diciamo una cosa per chi non lo sapesse, per chi appunto in quegli anni non c'era: il fatto di una voce e un volto è successo un fottio di volte negli anni 80, a partire da Denaro in poi, cioè nel senso, chiariamola questa cosa.
Sì,
cioè,
no,
noi abbiamo avuto una marea di Italian pop, Italian disco, in cui il volto era di qualcuno e la voce era di un'altra. Denaro aveva la voce, mi sembra, di Tom Hooker.
Certo, era preparatissimo.
Che cavoli, calchiamo un pochino gli anni che ho imparato, sì, ad apprezzare, sì, sì. Quindi sì, ma non è stato il solo caso, ce ne sono stati una marea, a volte ci sono stati casi in cui si diceva ma non era così, ecco. Quindi però, nel senso, Alessandra, da questo punto di vista non sei inventata, non è che ha detto,
no, non mi sono inventata niente,
una cosa che dici non è probabile, no. succedeva, soprattutto perché ai tempi, come giustamente tu scrivi nel volume, il playback era di casa ovunque,
sì.
Cioè, anche a Sanremo, quindi
sì,
assolutamente, completamente veritiera questo aspetto qua. Quindi, e devo dire, tra l'altro, una cosa, salto di palo in frasca, però una cosa che mi ha colpito molto è la colorazione del volume, perché è molto pastello, è molto... cioè non ha un livello di definizione come molti volumi che siamo abituati a vedere adesso, è sicuramente una scelta voluta da questo punto di vista. Perché? Di nuovo, perché? Io ti chiedo perché oggi.
Perché, va bene, perché allora appunto per dare quest'idea qua di nostalgia, di sogno, di me lo sono immaginato un po' come un sogno, un bel sogno che fa con questi colori molto caldi, molto così, dare questa sensazione di leggerezza, e quindi sono dovuta andare sui colori pastello. Poi sì, io li usavo già prima, proprio, cioè, come colori io viaggio su quelle tonalità lì, e quindi sì, volevo assolutamente farlo così. Poi soprattutto c'è, cioè, gli anime degli anni 80-90 erano tutti colorati in quel modo, e quindi uno va anche a prendere un po' quella che era, sono i ricordi delle persone che magari guardavano i cartoni animati in quel periodo, e quindi associano i colori alla decade, quindi tutto serve per creare l'atmosfera.
Già, Giuseppe, vai tu.
Già che li hai citati, e che appunto sembrano l'ispirazione, sicuramente una delle ispirazioni primarie, questi manga e questi anime che ti hanno influenzato, sicuramente, beh, l'idea assomiglia comunque molto anche nella realizzazione all'Incantevole Crimi e al dualismo tra Crimi e Yu Yu.
Crimi la adoravo, comunque vorrei far presente che io adoravo.
Faremo una puntata su Crimi ad un certo punto, lo so. E infatti anche i colori, come dicevi giustamente tu, richiamano quello. La copertina sicuramente vi colpisce se andate in libreria per questo. Ma al di là dell'influenza dei contenuti, mi sembra anche tanta influenza nella forma. Ho visto per esempio tante figure intere, i protagonisti di tante figure intere che spaccano la griglia tradizionale, che è una cosa tipica dei manga, oppure appunto certi dettagli magari delle insegne che, non, almeno per quel che mi sembra, non sono tagli occidentali.
Sì, no, assolutamente. Cioè, io leggo, sempre letto più che altro manga, o comunque euromanga, e tutto, sono più da quel lato lì, diciamo, del lato dei fumetti, e quindi sì, volevo assolutamente creare, cioè, la griglia, lasciarla completamente libera. E poi a me piace sempre, ogni volta che apro un fumetto c'è il personaggio a figura intera, e quindi dovevo metterlo per forza, nel senso, anche con tutti i vestiti, lo studio sui vestiti e queste cose qua, volevo che si vedesse tutto nella sua interezza. Sì, la vignetta chiusa mi soffoca un po', e allora sì, ho voluto fare così. È claustrofobica, quindi...
Tra l'altro, per essere, perché tu sei illustratrice e poi appunto adesso fumettista, però appunto... Per essere il primo volume, noto una buona dimestichezza, cioè, nel senso, di storytelling ne hai fatto parecchio a prescindere, o prima di arrivare a questo, o no? Nel senso che mi sembra che comunque sia ci sia molto, o l'hai assimilato tanto, però, cioè, nel senso, ho visto a molte autori giovani iniziare che non avevano questa dimestichezza con lo storytelling visivo, soprattutto nella mentre mi sembra che da parte tua ci sia una forte dimestichezza già da subito. E mi colpisce perché è il primo volume, ecco.
Oddio, grazie mille. No, cioè, io ho studiato, cioè, quello che c'era da studiare, nel senso, come libri di sceneggiatura, come storytelling, cioè... adesso non mi vengono i nomi dei libri, però c'è quello sugli storyboard, su come si disegnano gli storyboard, su come si disegna un movimento, tutte queste cose qua, nel senso, io libri ne ho letti, però sì, diciamo che questa è la prima volta che metto a frutto, diciamo, quello che ho imparato, e quindi anche a fare lo storyboard, diciamo che è stato parecchio, ci ho sbattuto la testa tante volte per cercare di far quadrare tutto, però sì, diciamo che ci ho provato. Leggo tanti fumetti, spero di, ecco, avrò assimilato parecchio, spero, perché
direi che
ho passato tanto tempo a far quello, quindi...
Direi assolutamente di sì.
Ma è un passaggio complicato da illustratrice a autrice completa alla fine.
Ma io adesso sono illustratrice perché ho fatto qualche lavoretto, però, nel senso, non sono ancora niente io, diciamo che come professione, però no, nel senso l'illustrazione singola, nel senso ti dà un sacco di libertà e puoi fare cioè quello che vuoi alla fine, e invece nel fumetto è proprio tutto più cioè il passaggio dello studio, del pensare cosa disegnare, è veramente lungo e estenuante, perché proprio sei lì con la pagina vuota e non puoi disegnare subito quello che vuoi disegnare, devi fare lo storyboard che abbia un senso, e quindi lì ci passi le giornate, proprio è tutta un'altra cosa. Invece in illustrazione puoi anche disegnare, cioè, figura intera di un personaggio, un character design così a caso, e non hai il problema di dire questo personaggio adesso deve far capire con un tratto che sta facendo una determinata cosa, che sta a una determinata espressione. Quindi sì, lo storyboard è veramente complesso e c'è tutto un lavoro pesante dietro. Disegnare è poi una passeggiata dopo, quando sai cosa devi disegnare sei a cavallo.
Cioè, ma ti ha preso tanto tempo fare...
Sì, parecchio. È un lavoro di 3 anni tutta questa cosa qua. Quindi...
Caspita.
Come è stato il processo? Nel senso che tu avevi l'idea, l'hai proposta a Bao, avevi... Cioè, nel senso, come è andata?
Ah, come è andata? Okay.
Dal momento in cui hai avuto l'idea all'arrivo.
Ok. Ma loro mi hanno... Cioè, io pubblicavo roba su Instagram e avevo messo un disegno della protagonista di Ambra, la prima versione, e dicendo sto pensando cose nuove, perché l'idea della storia ce l'avevo già in testa, però io non avevo contatti con la Bao, non avevo i contatti con nessuno. La mia idea era preparare una proposta di fumetto e poi magari tra 2 anni gliela mando alla Bao. Cioè, l'idea era che faccio un fumetto e lo mando alla Bao, perché sperando che mi prendessero. E poi invece ho pubblicato quel disegno lì e tipo tempo qualche ora e mi arriva per email un messaggio dei capi della baracca della Bao alle 11 di sera, che mi dicono ma non è che ti piacerebbe fare un fumetto con noi? Allora ho detto vabbè, a posto.
Madonna, sono sempre Michele e Caterina sono sempre a
è
caccia,
quasi inquietante,
guarda.
No, sì, infatti ho detto è stato mi hanno mandato in tilt, perché alle 11 di sera poi non sono riuscito a dormire, ho detto oddio, cosa è successo, come mai, cioè sono sul pezzissimo loro proprio, neanche il tempo di dire, loro erano già lì e quindi sono stati gentilissimi, e nel senso io mi hanno chiesto se avevo una storia, io avevo quella storia lì. È andata bene che appunto anche Michele ha detto che era particolarmente affezionato tipo a The Narrow, perché si ricordava della storia dei cestini all'Isola dei Famosi e ce l'aveva a cuore questo personaggio, e allora ho detto a posto, e sono stati veramente gentilissimi e, cioè, hanno da subito apprezzato la storia, e quindi niente, è andata benissimo così, perché fortunatamente la storia era già lì, che la stavo già macinando nella testa, quindi quando mi hanno chiesto subito
mi sa che Caterina ce lo raccontò proprio, che passava diverse giornate su Instagram alla ricerca di nuovi talenti e ci azzeccano,
ma infatti
sempre,
vedo che
hanno un ottimo
No, assolutamente, anche poi tipo gente che seguo vedo che c'è il like della Bao e dico vedi, l'hanno già addocchiato. Ma si fa così, perché purtroppo per fortuna su Instagram funziona così, cioè devi farti vedere così e va bene, perché proprio li vai a scegliere tu, e quindi no, è una bella cosa. Non ho dovuto fare la tiritera di andare a Lucca a portare il portfolio, queste cose qua, così si fa molto più veloce.
No, dovevi fare come Capitan Artiglio, che l'ha fatto al Salone del Libro, più vicino.
A posto. No, anche lui, nel senso, hanno trovato lui che è un mostro di bravura, ha detto a posto, scelgono bene. Gli artisti
sì, hanno ottimo gusto anche in fatto di podcast. Questa ce la prendiamo.
Ok,
assolutamente sì, assolutamente sì, assolutamente sì. Qual è, nel senso, nel volume c'è una chiara diciamo denuncia, ma comunque una chiara voglia di parlare della differenza tra la libertà artistica, la voglia di essere se stessi, la voglia di raccontare le proprie cose e quello che poi viene chiesto dal mercato. Quanto la vivi questa cosa? Ovviamente tu sei al primo fumetto, eccetera, però mi sa che da fuori probabilmente l'hai un po' vissuta, o almeno guardando...
Assolutamente, vai, come vai, hai fatto a capire?
Così, così.
Dal vai. Nulla. No, no, si vede parecchio, perché è una bella domanda, davvero. Perché sì, nel senso, tutta la mia vita mi sono abbastanza sentita come Ambra, nel senso, qualsiasi cosa facessi, partendo già dal liceo, sei sempre lo sfigato che non ha capito niente, che... e quindi... Sì, non essere capiti già solo dai tuoi coetanei, e poi comunque anche nel mondo dell'illustrazione, del lavoro, c'è sempre un po' quella sensazione lì, perché tipo sono andata anche alla... ho studiato alla Comics, per esempio, e molte volte mi hanno detto, ma perché disegni così? Ma i personaggi che disegni sono brutti? Ma perché fai quello così? Ma perché le ragazze le disegni brutte? E un sacco di cose che dici, ma che cavolo ve ne frega? Cioè, meno male che... Cioè, io provo a fare le cose un po' diverse, magari funziona. È proprio... è una sensazione che... anche tipo in lavori di illustrazione, comunque io ho provato a presentarmi anche in altri campi, robe varie, però c'è sempre, ma non va bene, è troppo manga, no, è troppo occidentale, no, è troppo fumetto, cioè c'è un mare di cose che proprio...
Quindi anche critiche
sì.
All'opposto, cioè uno sì. È troppo manga e l'altro è troppo occidentale.
Troppo fumetto, cioè ognuno vede un po' quello che vuole, quindi sì, c'è un po' il problema di tutti gli artisti, in qualsiasi campo è universale questa cosa, se non piace al pubblico c'è niente da fare, e quindi sì, è un po' sta frustrazione costante di dover spiegarsi sempre per tutte le cose. Cioè, io ho patito tanto alla Comics, perché davvero mi sentivo dire delle cose, ho detto, ma abbi pazienza, cioè. E quindi sì, diciamo che ho messo proprio tutte le mie frustrazioni dentro sto fumetto. Senti, bravissimo, l'hai subito visto, cavolo. Infatti,
senti, allora... ma questa lotta, questo dissidio tra la visibilità del proprio lavoro e i compromessi che bisogna fare appunto anche per essere commerciali è anche un po' il pretesto per raccontare anche il rapporto con se stessi, no? E quindi l'accettazione di se stessi e i compromessi sì. Che bisogna fare appunto sia con se stessi che con gli altri, come ti vedono gli altri. Quindi al di là del discorso artistico, che è ovviamente una bellissima metafora, abbiamo poi anche un discorso invece personale, cioè tutta la storia di Giovanni, sì. Ma anche la storia di Ambra e anche la storia del produttore, scusami, in questo momento non mi viene...
Sì, neanche a me, aiuto!
Vabbè, questa parte la tagliamo. Il produttore lui.
Ragazzi.
Esatto.
Sì, mi è tornato.
Comunque, ciascuno di loro presenta appunto un dissidio su come appare e su come in realtà è o come vorrebbe apparire su come in realtà è.
Sì, no, assolutamente, cioè almeno più o meno tutti nella vita abbiamo avuto problemi nel senso a volerci bene, nel senso apprezzare noi stessi, quindi diciamo che a vari livelli sia Ambra, Giovanni che Nio hanno avuto tutti queste sensazioni qua. Diciamo che Giovanni, io ho voluto che un ragazzo gay che vive la sua omosessualità molto apertamente, cosa non... magari non adesso fortunatamente non è per niente una cosa particolare, anzi, quindi meno male, però negli anni 80 magari era ancora visto un po', c'erano un po' più di problemi, e quindi ho cercato un po' di vedere di mettere magari un ragazzo gay come si comporta nei giorni nostri, metterlo negli anni 80 e vedere un attimo come le cose in effetti non erano ancora come oggi, e quindi sì, c'è la storia sua, e poi anche di Ambra, comunque anche lei ho cercato, nel senso, lei cerca di farsi apprezzare dagli altri, quindi magari sì, anche lì come l'ho vestita, nel senso è molto piena di frufru, robe varie, tutti questi vestiti molto appariscenti, quando lei in realtà vorrebbe solo stare in pigiama a casa sua. È tutta una situazione... ognuno ha le sue. Poi Ennio è il produttore completamente in crisi esistenziale, appunto pensando che lui è il produttore musicale che ha fatto solo musica orribile tutta la sua vita, e quindi ha questa sensazione di non aver combinato niente. Quindi tutti a vari livelli hanno sì, questo tipo di problema.
Ho apprezzato tantissimo le citazioni, vabbè, intanto quelle fisiche, le somiglianze di Ambra con Battiato, ma anche le citazioni implicite degli occhiali da sole.
No, assolutamente. Sì, no, io volevo, cioè nel senso, appunto, se Battiato fosse stato donna, ci sarebbero stati un po' più di problemi. Cioè tipo lui con quella faccia ha fatto tutto quello che voleva ed è bravissimo, eccezionale, c'ha quel naso lì e chi se ne frega. Però per una donna ho paura che sarebbe stato un pelo più difficile. Però appunto, sì, diciamo, la mia idea, appunto, partendo già proprio anche dalla comics, come vi dicevo, io ho la questione che nei manga non si vedono mai grandi caratterizzazioni del personaggio. Quindi anche le ragazze sono sempre molto carine, cioè non c'è mai la ragazza che ha un difetto, qualcosa che magari... cioè il naso è sempre piccolo, è sempre perfetto. Io ho detto no, se devo... in tutti i miei fumetti la protagonista deve sempre avere qualcosa che non funziona, cioè che distorce un po' dal gusto proprio del manga tradizionale. Quindi sì, ho dovuto metterle il naso di Battiato, c'è niente da fare, mi dispiace per lei, però per me quel naso lì è stupendo, poi non so per gli altri, però per me è così.
Ma io ho apprezzato tantissimo la tua scelta di mostrarla in questo modo, cioè nel senso, e soprattutto non c'è mai un momento in cui il personaggio, anzi mi è piaciuta tantissimo che tu abbia smontato il cliché che c'è soprattutto all'inizio del volume, quindi non è particolarmente uno spoiler, del togli gli occhiali cosa ti aspettavi.
No, quello
quella cosa lì l'ho apprezzata tantissimo, perché era un cliché vecchio come un mondo, soprattutto negli anni 80,
sì,
e quindi l'ho apprezzato,
sì,
tanto.
Sì, no, infatti, grazie. Sì, è una cosa che ho notato anche adesso, ogni tanto lo fanno anche in serie TV, cioè l'ho già visto. Appunto, togli gli occhiali, cosa cacchio vuoi che... c'è uno che non ci vede, cosa vuoi che venga fuori? Cioè, non cambia assolutamente niente.
Infatti, però sai un po' la sindrome di Superman, però per certi versi.
È proprio quello.
E dall'altra parte c'è la sindrome della... oh, Madonna, dietro gli occhiali è bellissima.
Sì, mamma
stava solo
mia.
Nascondendo.
Proprio, esattamente. Magari fosse così.
Senti Alessandra, già che abbiamo tirato dentro Battiato, abbiamo parlato delle influenze dei manga e degli anime, appunto degli anni 80 e qualcosa degli anni 90, però si evince anche una conoscenza intanto di musica, di bella di buona musica, già dai poster che hanno sia Giovanni che Ambra,
sì.
Ma in particolare mi ha colpito la conoscenza degli strumenti invece utilizzati per le produzioni e i dettagli, ma li conosci perché a te piace oppure li hai studiati per in quest'ottica del fumetto?
Ok, ma a me sempre, cioè io non so suonare niente, cioè ho suonato una volta una pianola a buon tempi delle balle, ma non sono assolutamente capace, è proprio la musica, io proprio niente, però mi piace molto il design dei sintetizzatori di quell'epoca, proprio sono stupendi da vedere dal lato proprio estetico, quindi sì, diciamo che poi quando è stato il momento... sì, no, sono proprio degli strumenti belli da vedere, nel senso io potessi me ne comprare uno da mettere in salotto, cioè sono proprio belli. e quindi diciamo che poi però ne sapevo, avevo una conoscenza abbastanza basica, cioè proprio solo dal lato estetico, quindi quando è stato il momento di disegnare uno studio di produzione musicale appunto degli anni 80, sono andata a cercarmi comunque video di interviste comunque di musicisti che o dell'epoca, cioè proprio i video tipo di Kate Bush o Peter Gabriel, che appunto il video stupendi di loro che spiegano nel loro studio come funziona la produzione della loro musica, quindi sono reperti stupendi, o se no appunto di artisti di adesso che magari utilizzano, hanno lo stesso metodo di produzione degli anni 80, rifanno le cose allo stesso modo, e quindi da lì sono andata a ricostruire un po' quello che poteva essere lo studio di produzione dell'epoca. Sì, quindi, cioè, nel senso, io sono partita proprio dal nulla, e poi sembrerebbe che sia funzionato, perché mi ha scritto un musicista appassionato di sintetizzatori che ha detto che per lui ha detto: ah no, è andata benissimo, c'è qualche piccolo errorino negli sfondi, però per il resto ci ho azzeccato, e quindi sono contenta. Ha funzionato.
Assolutamente sì. Notevole. E invece il rapporto, di nuovo saltiamo cosa, tra province e città che risulta nel anche questo l'hai vissuto sulla tua pelle?
Sì, cioè io sono di sono di Pinerolo, e non sono neanche okay. di Pinerolo, sono di Prarostino. Prarostino okay. che è proprio un buco di posto vicino a Pinerolo sulle colline. Diciamo che io la sensazione proprio della provincia la provo ogni volta che vado già solo a Torino, però l'ho provata amplificata mille volte. Io sono stata un anno e mezzo a Londra a studiare, e ho visto proprio sono completamente fuori dal mondo. Cioè mi sono sentita proprio fuori luogo. E quindi sì, assolutamente.
Quindi, beh, poi Londra, non è che stiamo dicendo Londra.
Sì, no, però magari un po' tutti ci troveremo, però magari una persona nata a Milano sicuramente ha più dimestichezza. No, io essendo proprio della provincia, poi sì, assolutamente nel fumetto ho voluto mettere la provincia perché è quello che conosco lì. Il paesino dove è ambientato il fumetto è praticamente Alassio e la Iguaglia messi assieme. Mm-hmm. Sono due posti della Riviera Ligure, che tutti quelli di Pinerolo io so che vanno lì in villeggiatura, quindi sono quei posti lì, e quindi niente, ho ripreso proprio quell'idea, quello che ho vissuto io, ecco. Non sono andata oltre, non mi sono inventata cose. Sì.
Beh, lo stacco si sente tutto tra appunto Santa Marinella Ligure, in questo caso, cioè il paesino di provincia, e Milano, dove appunto vanno per un breve periodo. Si avverte proprio la differenza, anche quando poi vanno a Sanremo. Sì, Sanremo è un'occasione particolare, poi Sanremo rappresenta una cosa a sé, è un luogo a sé, è un non luogo.
Sì.
Però la differenza si avverte appunto tra Milano e il resto. Lo possiamo collegare anche all'altro argomento di cui ti volevamo chiedere, cioè che quello che tratteggi tu è un mondo fatto di menzogne, che poi ovviamente è una cosa abbastanza risaputa, un mondo fatto di menzogne, cioè
sì,
quello dello spettacolo, a partire dal playback di cui avete detto prima, dall'idea di mettere una cantante, un'immagine, una voce diversa, ma poi tu parli appunto dei trucchi, dei vestiti, c'è proprio questa idea di un mondo dietro, ok? Che a Milano, non me ne volere Sergio, ma è negli anni 80, penso che sia più e più evidente.
Se non mi è ben chiaro, questo non me ne vuole.
No, nel senso che da come si evince nel libro sembra che sia appunto l'emblema, ma probabilmente perché negli anni 80, effettivamente, come dicevamo prima, circolando tanti soldi, Milano era diventata la capitale, insomma, dello spettacolo, ok? E quindi
sì,
di questo doppio mondo.
Sì,
sì, sì, sì, quello... Quello assolutamente sì.
Sì, era è la Milano da bere, io l'ho vista un po'...
Esatto.
Cioè, sì, io ho visto tanti, più che altro, nel senso, non sono i miei film preferiti mai in assoluto, li ho dovuti vedere perché per una questione proprio solo di ricerca. Tutti le vacanze di Natale, i primi.
Il primo è un classicone.
Cioè, ci sono alcuni punti molto
belli. È problematico
da
pazzi a vederlo oggi.
Sì, no,
allora,
c'è...
Cioè, è problematicissimo, cioè quei film visti oggi sono problematici dall'inizio alla fine.
L'ha detto con
fine.
Un'aria di sacrificio, cioè... incredibile, ho dovuto guardarli.
No, nel senso, quei film a vederli adesso sono problematici dai titoli di testa ai titoli di coda. E su questo non ci sono dubbi, ecco. Ma proprio neanche lontanamente. Poi che alcuni siano diventati in qualche modo una forma di classicone, ecco, quello sì, nel senso che... Però il primo, cioè...
Sì, no, il primo parte abbastanza, poi però ci sono queste, appunto, queste tresche con ste ragazzette, cioè è un po' tutto un po'... Cioè, però rappresenta molto bene quello che era l'italiano arricchito dell'epoca e quindi c'è tutta una serie di cose che si facevano. Anche lì ho visto anche Yuppies, che è un altro dell'epoca, sempre con De Sica, Boldi, stesse persone.
Sì,
che appunto
Ezio Greggio. Sì.
Tutte quelle appunto che prendevano un po' quello, volevano essere come Giovanni Agnelli, si mettevano a Rolex sul polsino, erano tutti vestiti di tutto punto, poi la Rolls Royce, la Ferrari, questo modo di apparire, queste cose qua, e quindi cioè, è un mondo che mi incuriosisce parecchio.
A me quello che colpisce di quei film è rendermi conto che si spacciavano Jerry Calà e Massimo Boldi per dei giovani rampanti.
Ah, ecco!
Cioè, rendetevene conto di sta...
Non lo so, Jerry Calà non ha nessun tipo... Non lo so, ci avrà... Si è inventato lui tutta sta dei giovani rampanti.
Sì, assolutamente.
Scusate, Jerry Calà stava con Mara Venier, quindi mica cazzi. Ora facciamo un po' di gossip. Quindi,
io Jerry Calà lo guardo con reverenza perché dico, boh, questo qua si è creato un mondo che non so con quella... Non lo so, è così. Sì. Di personaggi...
Jerry Calà.
Grandissimo.
Ma tra l'altro...
Che ci sta ascoltando di sicuro.
Sì, ovvio, a lui piace, il Polonia è frequentatore assiduo. E sì. Tra l'altro sei riuscito a tirare dentro anche i Paninari, che sono uno degli emblema degli anni Ottanta, sì. pur senza avendoli vissuto.
No, assolutamente. No, diciamo che sarebbero stati quelli che mi prendevano per il culo al liceo, sicuramente, fossi stata negli anni Ottanta in quel periodo. Quindi, no, li ho dovuti mettere perché un po' rappresentano proprio quel periodo lì, con appunto dei giovani con i soldi dei genitori, appunto i soldi girano di più e poi a Milano sicuramente di più. E quindi sì, cioè nel senso io ero su a Londra e stavo facendo, comunque mi stavo documentando un po' sul fumetto così su internet, robe varie, ma tranquillamente nella biblioteca della mia scuola d'arte c'era il libro sull'Italia degli anni Ottanta, c'era tutta la roba sui Paninari in inglese. E quindi ho detto, è un fenomeno che è arrivato oltre i confini, cioè proprio...
No, voglio quel libro, guarda.
No, ma sono stati proprio nel senso, cose degli anni Ottanta, c'era il Paninaro. Paninaro is... è proprio...
Sì, sì.
L'anno...
Sì, sì,
è rimasto
sì.
Nella
quanti,
storia.
Quanti ricordi, mamma mia. Quanti ricordi, mamma mia.
Che poi anche nei dettagli sei riuscita comunque a mettere questo, questa differenza tra... l'immagine e l'essenza, quindi la vera essenza nascosta dietro le cose. Se penso ad esempio allo studio di produzione, che non è uno studio di produzione evidente, ma è nascosto quasi come fosse una batcaverna dentro un negozio
certo.
di mobili, nel cantina.
Sotto cantina, sì, no, lì quello è vero. E lo studio di produzione di registrazione di The Narrow era sotto un negozio di rubinetteria era proprio vero. E quindi avevano lì, ma perché proprio nella storia vera c'erano questi che non avevano tutti questi fondi e niente, hanno detto ma sai che c'è, facciamo denaro, e poi si sono arricchiti così, però era tutta gente anche lì che non aveva tutti questi soldi e si sono inventati questa cosa. Quindi quando ho letto quello ho detto ma stupendo, facciamolo anche noi. E poi sì, c'era tipo il produttore di denaro che mi ha fatto troppo ridere, ha detto che era questo qua invece era pieno di soldi, quello che gestiva anche Albano e Romina, mi sembra, era pieno di soldi, e ha detto non si capiva da dove avesse preso sti soldi, e ha detto che praticamente suo nonno era l'inventore della carta igienica.
Vedi che meraviglia.
Boh, ma è una roba che diceva, che si diceva, però non, cioè, non penso sia assolutamente vero. Certo. Però è una cosa. Il nonno però, di questo qua.
Poi erano gli anni in cui appunto non c'era internet, non c'era cosa. Quindi le voci potevano viaggiare e diventavano qualunque cosa. Erano.
Sì, no, quello è stupendo. Infatti ho detto, cavolo, volevo metterlo nel fumetto, però ho detto, quello è abbastanza palese che è denaro, quindi l'ho lasciato perdere. Sì. Però mi ha fatto morire dal ridere questa cosa che... Vabbè. sì, no, erano situazioni proprio al limite. Cioè, ci sono molti documentari che parlano anche lì appunto di come creavano questi cantanti, robe varie, che sì. Erano proprio caserecci, cose fatte in casa.
Vedi, il genio italiano, vedi, sì. Si è perso. Questo...
Siamo riusciti ad arrabattarci anche in situazioni così.
Sì. Assolutamente sì. Ok, Giuseppe, tu volevi chiedere qualcos'altro?
Allora, c'era sempre, a proposito di pretesti, no? Di questa grande scusa, di questa macrotrama della scusa di chi è la voce e di chi è l'immagine, che in realtà poi diventa sempre relativa alla questione della doppia vita, quella vissuta internamente e quella vissuta esternamente, anche un'esortazione a far sentire la propria voce, no?
Sì, quello assolutamente. Sì, nel senso, in quel momento lì, molto spesso uno per arrivare al successo deve fare questi compromessi, però... Almeno io apprezzo molto di più gli artisti, quelli un po' più, quelli sinceri, che parlano sinceramente di quello che vogliono. Magari non sarà la norma, magari non saranno i preferiti, non saranno in punta alle classifiche, però sono quelli che reputo artisti veri. E quindi sì, c'è ancora un po' questa cosa qua degli artisti che si dedicano a fare cose che non vogliono, però si nota parecchio, e quindi assolutamente volevo che avessero... Cioè, appunto, l'idea era, se vogliamo diventare famosi facendo quello, assolutamente no, è meglio restare nel piccolo e fare quello che si vuole, è quello che voglio anche per me, sinceramente, mi piacerebbe continuare a fare quello che piace a me, nonostante magari le critiche di qualcuno, ecco. Quindi...
Ma quello mi sembra più che legittimo. Domanda è che ovviamente scatta è, ok, intanto sta uscendo questo, ma tu nel frattempo hai avuto, o hai già in mente qualcosa per qualcos'altro, ci stai già lavorando?
Che si possa dire, ovviamente.
Sì, no, io, allora, adesso è il mio primo, quindi io spero che... Non so ancora bene se sta vendendo bene o cosa, però io lo spero. A me piacerebbe continuare, e l'idea che ho adesso nella mia testa, che adesso non è ancora bene parlato con la Bao, però a me piacerebbe molto fare qualcosa invece sugli anni 90, passare oltre, perché okay. Gli anni 80 ormai, cioè, ho già dato, sono 200 pagine, ho messo praticamente tutto quello che avevo, l'ho messo lì e volevo un po' cambiare, e quindi sugli anni 90 in questo caso io passo sempre per generi musicali, quindi in questo caso mi piacerebbe parlare del Britpop e della rave culture dell'Inghilterra degli anni 90. A me piacerebbe parlare di quello. che cioè, magari...
già conquistato così, guarda.
Ah, ok, a posto.
Con questi riferimenti in prevendita mi aggiungo.
Ah, a posto, meno male. Sì, no, perché sempre un po' io faccio queste cose qua e poi dico, ma magari a qualcuno interesserà. Poi invece ho notato che un sacco di gente appunto mi ha scritto, ah sì, sono appassionato di queste cose. Ho detto, ma meno male. Cioè, subito così avevo paura appunto, ho detto, che cazzo gliene frega la gente dell'Italo Disco, di queste cose qua, invece... Niente, sono contenta che ci sia interesse e quindi spero di poter continuare.
Ma ce lo auguriamo, sì, assolutamente. No, e a tal proposito, visto che comunque sia, tu dici non so quanto ha venduto, però inizierai ad avere qualche contatto col pubblico. Uno di questi è a brevissimo, noi usciamo
lunedì.
Tre giorni, noi stiamo registrando il venerdì e usciamo lunedì, quindi il 2 maggio, tra 17 giorni per chi ci ascolta appena usciti, abbiamo ovviamente il Salone del Libro e ci sarai tu,
ci sono
almeno,
io.
Sicuramente a fare firma copie.
Sì, ci sono, sì. Mi porto dietro
giorni,
i pennarelli,
i semplici.
Sono il venerdì, sabato e domenica. E mi porto i pennarelli dietro, quindi chiunque voglia un disegno, io sono lì. Finalmente posso firmare delle copie con qualcuno lì davanti in presenza, perché io è uscita a febbraio, quindi era ancora pieno Covid, quindi li ho firmati da casa e appunto mi piacerebbe tanto, cioè sono contenta di provare l'emozione di essere in uno stand vero, con persone vere, quindi...
Beh,
sono
poi lo stand di solito è talmente vuoto e desolato, quello della Bau, che sicuramente ti
Sì, non c'è nessuno, non c'è mai nessuno.
Sì, no, no, infatti c'è... No, infatti sono contenta che almeno lo stand c'ho la sedia, che io mi siedo dietro e poi... La calca è dall'altra parte, adesso non so se c'è zero calcare, ma comunque mi metto di fianco e guardo lo spettacolo.
In ogni caso vedrai avanzare due con le copie in mano, tipo Agenda Rossa di Mauro, okay. Siamo io e Sergio, se
a
Sergio
posto,
conferma
aspetto,
la sua presenza.
Mille.
Esatto.
Okay. Senti, ma aspetta, vai, chiedo giusto una cosa relativa alla canzone,
sì.
Messa all'interno del volume. Ci hai pensato particolarmente... hai avuto un tipo di ispirazione, perché alla fine hai dovuto anche pensare a una canzone, sei stata cantante pure per un attimo.
Sì, ma l'idea, nel senso, la musica Italo Disco anni 80 è scritta da italiani che scrivono in inglese con il dizionario e si vede, e quindi ho cercato di renderle più banali possibili, però sì, è stato particolare perché non avendo mai scritto una canzone in vita mia sono andata proprio a cercare le frasi più banali possibili, più sull'amore in generale, sul fatto di ballare in discoteca, è stata un'esperienza anche quella. Sì, no, sì, mi sono ispirata un po' a quello che c'era negli anni Ottanta, che non era granché, ci sbagliavano tutte le congiunzioni, era tutto... I traduzioni
ma tanto,
maccheroniche.
Tanto arrivava, che
sì, ma nessuno, ma anche adesso non, nessuno avrebbe nulla da dire, probabilmente, perché... No. E poi, sì, queste canzoni qua io le ho fatte sentire al mio professore a Londra. E questo professore qua, lui ha lavorato con i Blair, con i Morrissey, The Smith, c'è cioè un sacco di gente importante. Io gli ho portato...
E allora hanno deciso la Brexit in quel momento.
No, ecco, gli ho portato a fare... Ho detto... Adesso che tu hai sentito tutta quella roba lì, adesso io ti ascolto, ti faccio sentire la mia cultura. La mia cultura è ste boiate qua. E vedo lui proprio è stato agghiacciante questa situazione di dire guarda come cantano questi, è stato... Vabbè. E noi ci abbiamo provato. In Inghilterra erano avanti 100 anni, ma cosa vuoi? E quindi...
Molto, molto, molto comprensibile.
Ma c'è anche una playlist di accompagnamento, no?
Sì.
La lettura di questa graphic novel.
Sì, quello assolutamente, perché secondo me è importantissimo, almeno io leggo fumetti con la musica in sottofondo, riesco abbastanza, ma alcuni mi hanno detto che fanno hanno difficoltà ad ascoltare e a leggere. Ecco, lì mi dispiace, purtroppo te l'ascolti in un secondo momento, perché secondo me è molto bello avere anche il lato proprio musica, cioè come avere una colonna sonora. Io, cioè, molte volte io mi vado ad ascoltare, cioè una volta visto un film io mi vado ad ascoltare la colonna sonora un sacco dopo, cioè se un lavoro è fatto bene, un film, sì, la musica è scelta bene, assolutamente.
Ecco, diciamo una cosa degli anni Ottanta, che molti film avevano delle colonne sonore strepitose, e che lo stesso Vacanze di Natale, per quanto fosse disco italo disco. Ma avevano delle però avevano delle canzoni che ti rimangono in testa a distanza di decenni.
Sì, no, lì è I Like Chopin, tutte quelle canzoni lì.
Chopin, Primis, Moonlight Shadow.
Sì, cioè... no, ma infatti assolutamente lì era azzeccatissimo. E poi comunque anche lì, io lo cito più volte, lì Moroder, italianissimo, che ha fatto le colonne sonore di un sacco di film stupendi in America, e quindi sì. Diciamo che era doveroso per me fare la colonna sonora, e c'è quel record al fine del volume, si prende col telefono e su Spotify, e, no, visto che comunque ho visto ci sono tanti like su Spotify, quindi vuol dire che sta funzionando, molta gente no, che l'ascolti o prima o dopo funziona.
È una tendenza molto seguita negli ultimi anni, anche mi sa che quando abbiamo parlato con Giacomo Bevilacqua, anche nel suo c'era un accompagnamento musicale, ma l'ho visto anche in altri volumi, è che sono io limitato ovviamente, non è che mi devo concentrare per forza
lo so,
sulla lettura
no, ma capisco.
E i disegni, poi non... ma in realtà credo che sia proprio una questione di alfabetizzazione, nel senso, appunto, come dicevi giustamente tu, nel cinema riesci a percepire tutte le cose, la fotografia, la musica, i dialoghi, tutto quanto, perché sei abituato a fare così. Nel fumetto probabilmente è una questione, appunto, di educazione anche alla lettura in questa maniera, però ci sta molto la musica.
Sì, tra l'altro ti ricordi che quando abbiamo avuto qui Radice Turconi, Stefano Turconi ci raccontava che lui proprio ci si immergeva anche in produzione, cioè quando hanno fatto il volume ambientato in Russia, lui ha ascoltato soltanto musica di quel tipo per un sacco di tempo.
Quello funziona assolutamente tantissimo, cioè io la musica, io non tirerei una riga senza la musica, cioè proprio ne ho bisogno costante mentre la lavoro. Appunto, se una persona, cioè almeno io riuscivo a studiare con la musica e robe varie, quindi se negli ascoltatori c'è gente che appunto studiava con la musica e non aveva problemi a concentrarsi, vuol dire che può leggere con la musica di sottofondo. Poi appunto alcuni ci riescono, alcuni no, però aiuta, almeno mentre si disegna aiuta tantissimo avere una colonna sonora sotto, quindi è una cosa che continuerò a fare, la cosa più divertente poi alla fine mettersi lì a fare la playlist, sì, la parte più divertente.
Faccio solo una piccolissima digressione, perdonatemi, perché ci ho pensato in questi giorni. È incredibilmente attuale, e vi consiglio di andare a recuperare, se ancora non l'avete fatto, La Terra, il Cielo e i Corvi, per tutta la questione di quello che sta succedendo in Russia e sull'assurdità della guerra. Per cui chi dei nostri ascoltatori ancora non l'avesse fatto, recuperi il volume e ovviamente l'episodio con Radice Turconi, perché veramente è estremamente attuale. Noi non, ovviamente non speravamo che lo fosse, però assolutamente indicato.
Assolutamente, e è meraviglioso, tra l'altro.
Sì, al di là ovviamente della pertinenza all'attualità.
Del periodo.
Esattamente. Va bene, io direi che abbiamo fatto una bella chiacchierata, molto piacevole, e spero appunto, Alessandra, che tu ti sia trovata bene, che ti stia contenta. Non so se vuoi dire qualcos'altro che non abbiamo detto relativo al tuo lavoro, non lo so.
Ok, posso dire una cosa, cioè adesso la dico perché me l'hanno detta tutti. Io non ho mai letto né visto Creamy, la cantante Creamy.
Okay.
Quindi Giuseppe Sappilo
me lo dicono tutti, ma io non l'ho mai visto, e mi dispiace perché probabilmente mi sono persa grandi cose, e quello è proprio una cosa che dico.
È incredibile la somiglianza
tematica. No, infatti, no, infatti quello, infatti l'avevo visto, però me lo sono perso proprio nelle reference, e quindi niente, c'ho questa, questa grande rivelazione, ve la faccio da voi. Purtroppo adesso vado a recuperarmelo, adesso trovo un po' di tempo, lo vado a recuperare, e dirò, oddio, non ci ho pensato, dirò, ho copiato senza volere, però...
No,
succede.
No, però davvero una... anche da un punto di vista cromatico, quindi non solo tematico.
Sì, no, no, no,
proprio sembrava la prima ispirazione più importante.
In assoluto, e invece niente, ma come tutte le cose, appunto, uno fa un disegno e subito arriva qualcuno a dire, ah, ma mi ricorda quello, dici cosa, non l'ho copiato. Non è... cioè...
Guarda che quello è un problema anche a livello di scrittura.
Ok,
eh?
Perfetto.
Cioè, ti dico, è proprio, cioè, nel senso... ci sarà sempre un'idea che ricorda l'idea di qualcun altro, e quindi ci sarà sempre qualcuno che prima o poi ti dirà, ah, ma tu l'hai presa da lì quest'idea,
ecco, ma
magari anche no, magari anche no, perché a parte il fatto che, se ci pensiamo, le influenze sono confluenti, no? Quindi tu puoi raccontare una cosa simile perché magari hai lo stesso background di altri, sì, autori, e già questo porta in una certa, sì, direzione. Ma poi, a maggior ragione, cioè, nel senso, noi abbiamo fatto un episodio ormai secoli fa dedicato al viaggio dell'eroe, che è uno dei classici della narrazione, no?
Sì.
E tu prendi quante storie vuoi, ma il viaggio dell'eroe è il viaggio dell'eroe, quindi se, sì, mi viene a dire quello, tanto piacere, quindi... Davvero, da quel punto di vista mi viene da dire fregatene, perché alla fine il risultato è quello che hai fatto. Ovvio che ci sono, anni fa c'era stata una situazione con un fumetto, adesso non sto a citare chi, cosa e come, in cui c'era stato un evidente plagio di tavole altrui, ma lì era un evidente plagio, tant'è che quelle tavole furono fatte ridisegnare da un altro autore, quindi proprio lì fu proprio uno scandalo grosso. Ma per il resto l'ispirazione, le idee, cioè sempre in ambito fumettistico Marvel, che cosa a me viene in mente quando arrivò Eric Larsen dopo Todd McFarlane, Giuseppe, cioè che, certo, praticamente era una corte, quindi vai,
dopo 2000 anni di narrazione è normale.
Sì, no, Shakespeare ha scritto già tutto lui, quindi noi copiamo solo, va bene. Allora...
Esatto, quindi chi se ne frega. Comunque quello che fai è tuo, indipendentemente da dove arriva.
Sì.
In questo caso poi non c'è neanche stata l'ispirazione. Ma...
No, cioè, con tutto il bene del mondo, purtroppo no, l'avrei detto, però niente.
Ma
adesso.
Sì,
no, infatti puoi prenderlo come spunto per iniziarlo, appunto.
Sì, no, assolutamente, quello sì, a posto.
Perfetto. Va bene, allora a questo punto direi che possiamo andare in chiusura.
Sì, siamo...
Direi che abbiamo raccontato un sacco di cose. Sì. Ricordiamo che Disco Sogni è in libreria e fumetteria. Bao Publishing, uscito a febbraio, costa 20 euro, salvo offerte varie.
Sì.
Sono 200 pagine belle cariche. Con tanto di playlist, quindi avete di che divertirvi,
che però filano lisce, anche perché noi l'abbiamo raccontata, noi ci siamo concentrati ovviamente sui temi importanti, però c'è tantissima ironia in mezzo, anche quella secondo me, ora però vado coi piedi di piombo, anche quella secondo me ispirata ai manga.
No, ma quello sì.
Okay.
Sì.
All'umorismo, perché comunque determinate facce e determinate battute, tempi comici sembrano proprio quelli dei manga, credo.
Sì,
però
no,
ecco,
no, quello assolutamente. Quello è, io sono fan da sempre di Rumiko Takahashi, che ha scritto Lamu, Ranma, Maison Ikkoku, tutti questi qua. Quindi sì, quello palesissimo è proprio, sì, ho quello stile lì, l'ho preso da lei.
Meno male.
Perfetto. No, bro. Per tutto il resto ci siamo.
Stavolta preso. Va benissimo. Allora, Alessandra, grazie davvero di essere stata nostra,
grazie,
ospite.
Grazie a voi.
Speriamo davvero che tu sia stata bene.
Benissimo.
Giuseppe,
grazie.
diamo le solite coordinate, vai, divertiti, sì, facciamo i 10 minuti
di coordinate. Allora, come al solito potete trovarci su www.polonerd.net, in home page trovate tutti gli episodi, questo è il 128esimo, quindi mi piace ricordarlo proprio perché ormai stiamo andando veramente verso ad libitum.
E 128, va bene.
Trovate appunto tutti gli episodi, caricate lì, quindi li potete ascoltare anche lì, e in home page ci sono due bellissimi pulsanti, uno che dice Buy Me a Coffee, attraverso il quale potete fare una donazione a Polonerd, potete appunto offrirci un caffè e parte dei soldi che donerete andranno al finanziamento di una settimana per Alessandra a Cortina con Christian De Sica, Boldi e Jerry Calà.
No, bellissimo.
Che donna fortuna.
Lo
mamma
vedo un
mia,
po' come un girone vedo... dell'inferno, però... Okay.
Non vedo l'ora. No, io adorerei.
Oppure, in alternativa, finanziamo il cofanetto di Yu Yu, l'incantevole crimi, così che possa recuperare. E quindi no, potete farci assolutamente una donazione attraverso Buy Me a Coffee, altrimenti potete passare dall'altro pulsante, che è quello di affiliazione generica di Amazon. Lì potete comprare qualsiasi cosa su Amazon senza alcun sovrapprezzo, e una percentuale di quello che spenderete andrà a sostenere Polonerd. Sempre in home page trovate i link per i collegamenti dei vari abbonamenti di Amazon, per cui Prime Video o Prime Reading, Amazon Music e quant'altro, e sempre senza alcun sovrapprezzo, se vi abbonerete da lì, potete sostenerci anche senza alcun sovrapprezzo in questo caso. Potete passare sempre dal nostro store, che è store.polonerd.net, e lì trovate il merchandising. Stiamo sempre lavorando alla seconda stagione del merchandising e aspettando i vostri Sergio non lo dici stiamo aspettando i vostri suggerimenti per fare la seconda stagione del merchandising. Potete sostenerci sempre, se non volete, dal merchandising attraverso l'acquisto dei libri di cui parliamo negli episodi, li trovate nei dettagli dell'episodio, quindi aprendo la pagina dell'episodio c'è Sergio che mette il link per l'acquisto, in questo caso appunto di Disco Sogni. E,
direi di sì, stavolta mi è facile, semplice, stavolta sì. Proprio mi è facile, facile, facile.
E sostenete in questo caso sia ovviamente Alessandra che noi, quindi fate un doppio bel lavoro e ci guadagnate ovviamente, perché l'opera ne vale la pena. Non volete sostenerci perché siete brutti e cattivi nonostante la nostra simpaticissima puntata, potete comunque sostenerci moralmente con una valutazione o una recensione su Apple Podcast o su Spotify.
Esatto, mi sembra che sia tutto come al Perfetto. Solito, ormai proprio a ruota libera, come ha detto Mico, ormai
l'ho assimilato.
L'hai assimilato ormai. Va bene, allora ancora grazie ad Alessandra.
Grazie a voi, davvero.
Alla prossima, grazie a te, appunto, Giuseppe. Sperando che ci sia un volume 2.
Assolutamente sì. Speriamo. Quindi grazie a te, Giuseppe.
Grazie a te, Sergio, grazie a tutti come sempre.
Ciao a tutti, alla prossima.
Ciao.
Polonerd è un podcast ideato e prodotto da Giuseppe Capuano e Sergio Ferragina. Se volete aiutarci a sostenere i costi o semplicemente contattarci, trovate le informazioni su www.polonerd.net e sui link nei dettagli dell'episodio. Per comprare il nostro merchandising potete invece andare su store.polonerd.net. Vi aspettiamo tra una settimana per un nuovo episodio. Ciao!